Coan Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine.
Ti sei messo lì, o ti sei messo lì seduto al tavolino, hai preso carta e penna, hai fatto il programma. Classico, metto tutto lì, scrivo tutto, pure con l'app. Quest'anno smetterò di fumare, quest'anno smetterò di bere, quest'anno voglio arrabbiarmi di meno, quest'anno perderò 10 kg, quest'anno mi rimetterò in forma fisicamente. E allora, tac, metti giù tutti gli aspetti che devi fare. Devi nutrirti in un certo modo, devi mangiare, devi fare meditazione solo quando la luna è piena, poi devi metterti giù con alzarti perfettamente alle 5.00 perché il club del mattino dice che deve essere alle 5.00, poi farai trifasico, il quadrifasico e poi mettere giù i carboidrati, ma no, però fai la dieta paleo perché la dieta paleo e così via, metti giù di e ovviamente che cosa ti chiedi? Voglio fare tutto perfetto. È perché l'ho già visto in passato cosa succede, faccio su 200 giorni che devo fare, ne faccio 100 fatti bene, poi sgarro 2 giorni, e beh è chiaro, cioè a quel punto è tutto a rotoli perché ho interrotto il flusso, ho interrotto la dinamica, è impossibile, non posso fare questa cosa qua. Quindi quest'anno sono sicuro al 100% che farò tutto perfetto. Allora cosa succede? Arrivano i tuoi amici per una cena sabato sera e tu non mangi niente, non tocchi niente, mangi solo le tue carotine immerse nell'hummus e poi il mattino dopo che sei rovinato, un mal di testa pazzesco, stai malissimo, comunque decidi di uscire alle 5 del mattino a correre e così via, perché non devi perdere niente, non devi mai sbagliare, non devi mai perdere anche solo un passaggio del tuo programma. Ora, funziona o no questo per essere costanti e determinati nella nostra vita in generale? Funziona o no per portare a termine un programma a lungo termine? E portiamo bene l'attenzione su quello che ho appena detto, a lungo termine. La risposta sembrerebbe sì, ma certo che funziona. Invece la risposta è assolutamente no. Vediamo come mai. Il nostro corpo, il nostro cervello, origina una struttura psicosomatica che è refrattaria agli eccessi. Vuol dire, se io eccedo, in qualche modo il corpo e il nostro cervello in generale produce una risposta che è contraria allo sforzo che noi stiamo facendo. Quindi noi mangiamo come dei disgraziati, quindi arriviamo a pesare, come qui in America, 400 kg, e il corpo e la mente ce la fanno pagare, con malattie, con disturbi, con difficoltà di ordine psicologico, con problematiche agli organi, lo stomaco che va a rotoli, la mobilità e così via. Quindi il corpo dice, ciccio, non è che stai esagerando un po', cerca di dimagrire un pochettino. Allora la persona cosa fa? Ligia perfetta, da 400 kg si mette lì e raggiunge il peso forma di 68 kg in 5 anni, senza sgarrare mai niente. E il corpo dice, ma questa è vita? Ma io non voglio mica vivere tutta la mia esistenza mangiando carote e zucchine. Io non voglio vivere così. Vabbè, dai, sono arrivato a 68 kg, adesso posso strafogarmi, tanto, cioè, prima di 400 kg ce ne vuole di tempo. Ed ecco che la persona non solo tornerà ai 400 kg, ma arriverà a 500 kg. Ora, ci sono persone che pesano veramente questo chilogrammaggio. Ma vale lo stesso per il fumo. Si dice, no, sono 30 giorni che non fumo, sto tentando di smettere. Già questo dovrebbe far alzare le antenne, però. E la persona magari a un certo punto dice, sono 327 giorni, sono 654 giorni e 3 ore, e fino a quando la persona conta le ore e le giornate vuol dire che prima o poi smetterà, perché in realtà è sempre un non fumatore tentato. Quindi una persona, invece io, ad esempio, non ho mai pensato di essere un non fumatore. Io sono una persona sportiva, atletica, non ho mai pensato di essere un non fumatore, sono una persona che ha avuto quel tipo di difficoltà, l'ha sviluppata, l'ha ricevuta dalla famiglia e può diventare un non fumatore. Allora, dice bene, ma quindi sono fregato. Dico, metto giù un programma, devo già accettare tutta una serie di passaggi. Allora, vediamo come funzionano di solito i programmi. E probabilmente, adesso che mi stai ascoltando, dirai, beh sì, effettivamente è successo anche a me. Mi sembra proprio che tu ti metti lì, energia a palla, l'8 di gennaio ad esempio, o il 1 di settembre, energia stravolgente, potente, entusiasmo immotivato, metti giù un piano, il piano sembra perfetto, come, che cosa potrebbe non andare bene? Questa volta non solo hai comprato il libro magico per smettere di fumare, ma è anche un coach per smettere di fumare. E intorno a te, anche la tua famiglia, dove la maggior parte delle persone fumavano, decide di smettere di fumare. Come è possibile che tu non raggiunga l'obiettivo? E quindi il tuo programma prevede solo meraviglie, solo momenti straordinari. Tutto sarà perfetto. Ovviamente non è così la vita, ma non importa. In quel momento la persona pensa, questo è il momento in cui spacco tutto, ce la faccio. Parti. Ora, quando parti, parti bene. Di solito nelle prime settimane o le prime 2 settimane, che sono quelle in cui la persona di solito molla il programma, non è che tutto va bene di più e tu ti senti bene, ti senti potente, senti di respirare meglio, ti senti un'altra persona smettendo di fumare o smettendo di bere o mangiando meno o facendo più sport o controllando le tue finanze o smettendole di urlare ogni 5 secondi per ogni cosa che ti viene detto. Insomma, ti senti meglio e la tua vita comincia a andare meglio. Invece, ma siamo a posto. Ancora ti confermi nell'entusiasmo immotivato, come è possibile che io torni indietro? Impossibile. Poi la vita ti presenta il conto, perché a priori tu non avevi segnato nel tuo programma che ci sarebbero stati momenti stressanti, che a un certo punto avresti pensato che volevi strangolare qualcuno, che ti sarebbe arrivato il controllo delle guardie di finanza, che la banca ti avrebbe chiuso i conti per un errore, e potrei presentarti 1000 difficoltà che sono sicuro che nella tua vita hai già vissuto, non esattamente quello che ho detto, ma simili. Allora, non inserendo nel programma anche i momenti difficili e cautelandosi nei momenti, pensando a quando ci saranno momenti difficili, perché è solo quando, ecco che quando arriva il momento difficile, e come ad esempio io questa settimana sono reduce da 5 giorni molto impegnativi, dove abbiamo fatto l'equivalente in miglia del cost to cost americano in 4 giorni per un'attività di famiglia, e che ho deciso di fare. La mia routine per l'85% è tutta andata a farsi benedire, ma sto applicando quello che ti sto trasferendo in questo momento. Cioè, so benissimo che nella vita ci saranno momenti, alcuni sotto il tuo controllo, senza ombra di dubbio, che sei tu proprio che decidi di sgarrare, diciamo così, o altre cose che non sono inerenti alle tue scelte. Ebbene, innanzitutto bisogna considerare che ci sono momenti difficili. Ma fino a qua uno dice, vabbè, ma è tutto qua il segreto? Se era questo il segreto, ci arrivavo anche io, che prima o poi succedono delle cose. Ecco, qual è il segreto? Qual è il trucco? Anche se la parola trucco non mi piace, però giusto per capirci. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo, invece di focalizzarci sul mantenere il 100% delle nostre azioni, il 100% delle attività che abbiamo scritto, dicendo farò tutto perfetto, attenzione, ci concentriamo invece su un altro punto. Almeno una di tutte le cose che ho messo giù sarà il mio punto che manterrò sempre. Questa attività deve essere semplice, facile. Facile da fare anche in momenti molto complessi. Facciamo un esempio. Supponiamo che il tuo punto cardine sia la meditazione e la fai tutti i giorni 4 ore. È chiaro che prima o poi verrà fuori qualcosa che non sarà ben pianificato, sarà ben pianificato, ma la vita ti presenterà il conto in un altro modo, e tu non potrai fare 4 ore di meditazione. Ma non importa, perché tu sai che quella è la tua attività cardine. E quindi fai meditazione per 1 minuto, perché c'è solo una cosa che devi mantenere di tutto il programma che hai fatto. Non importa che sia la più importante, la più complessa, la più potenziante, un'attività di tutto il programma che hai fatto, ne scegli una e su quella ti chiedi di essere costante quasi tutto l'anno, solo una. Le altre vedi a secondo di quello che succede. Ma, e qui arriva il super mega segreto. Il segreto non è quello di fare il 100% bene le attività. Il segreto non è non concedersi mai degli sgarri. Il segreto non è riuscire a fare sempre tutto perfetto. Il segreto non è quello di evitare di cadere in tentazione. Il segreto è quello di riprendere il prima possibile quando è finito il momento difficile. Lo ripeto bene. Il segreto è quello di riattivare la tua routine, non dico al 100%, ma al meglio, appena la burrasca è finita. Ad esempio, in questo momento in cui sto registrando, sono appena rientrato da una settimana che era, no, tutto è possibile, avrei potuto anche fare di notte le mie routine. Ma oggettivamente, arrivando sfinito in albergo tutto, non avevo proprio più nessuna voglia. La volontà era piatta, infatti le attività che facevo erano sempre quelle al mattino, quando mi sveglio presto, e lì avevo energia, volontà e tempo per fare una parte della routine. Ma oggi, la prima giornata in cui mi alzo al mattino a casa. Da qui al prossimo viaggio, il mio compito è riprendere istantaneamente tutta la routine, non dico perfetta, ma quasi, fino a quando ripartirò. Ecco, più noi siamo veloci a riprendere il nostro programma per quello che era quando abbiamo aperto e dopo che abbiamo aperto volontariamente o involontariamente una finestra di sgarro, una finestra in cui sembra che tutto sia perduto, una finestra in cui dici no, non avevo bevuto per 327 giorni e mi sono fatto una sbornia. Ora in Italia questo vale poco, ma qui negli States, ad esempio, l'alcolismo è un problema serio. Molto molto serio, in Italia molto molto meno. Ebbene, chiudi, hai fatto la sbornia a 325 giorni, va bene, sono passati 3 giorni, adesso ti sei messo in sesto, riprendi il tuo programma perché funzionava, ragazzi. E allora cosa vuol dire? Che in 10 anni, invece di avere una sbornia alla settimana, come fanno qui negli States, avrai una sbornia ogni 12 mesi. E facendo così, piano piano, il comportamento potenziante sostituirà completamente il comportamento depotenziante. Dove sta la difficoltà di riprendere subito? Perché ormai ho fumato la sigaretta? Perché ormai ho alzato la voce? Perché ormai, e quindi è tutto andato a farsi friggere? È veramente così? No, non è così. Ma nella nostra testa è così. Se tu hai vissuto situazioni di questo tipo, udite udite, anche tu appartieni alla categoria dei perfettini, a cui appartengo io. Tuttora, semplicemente, mi so gestire meglio di 20 anni fa. Chi è il perfettino? Il perfettino dice, questo è il programma, dovevi fare 100, ragazzo mio, hai fatto 99,5, non va bene, ora devi ricominciare, e lo rifai da capo tutto. Perché devi fare 100, 100 su 100. Facendo così, io nella mia vita, mi sono rovinato più volte i programmi. Ripartire, ricominciare, sbagliare, sbattere la testa, ripartire di nuovo, ricadere, pensare che non ero abbastanza determinato, che non ero abbastanza perfetto, poi tornare indietro. Ora, uno potrebbe anche dire, ok, però, in fondo, il fatto di avere tutta una routine, avere tutto un programma, interromperlo perché c'è uno sgarro, un momento difficile, qualsiasi cosa sia, e puoi mettersi che ogni volta che fai questo devi riprendere il prima possibile, anche questo è un programma, sì, vero, ma, e c'è un ma forte, questa tipologia di programmazione si appoggia meglio sulla struttura del nostro cervello che origina una mente fatta in un certo modo. Mi spiego meglio. Quando tu dici alla tua mente, ora il cioccolato non lo mangerò mai più per tutta la mia vita. Mai più. Ecco, appena dici questo, la mente, scimmia, da essere un servente straordinario, si trasforma in un padrone che incessantemente ti dice devi mangiare la cioccolata, mangiala, subito! Guarda lì, madonna quanto è buona quella cioccolata! Ma come, non mangi l'ovetto Kinder? Ma la Lindt? Ma la Nutella poi, e il cioccolato quello artigianale, il laboratorio di cioccolato, devi mangiarlo, mangia la cioccolata, e tu dici no, ho detto che non la mangerò per tutta la vita, mangiala, no, non la mangerò per tutta la vita, mangiala. Cosa credi che succederà alla fine? Alla fine la mangerai. Ma perché? Ma perché a te la cioccolata piace. E allora arriverà un giorno la vocina dentro di te che dirà, ma che vita è senza cioccolato? Arriverà la vocina che dice, ma guarda che, hai visto la ricerca su quei gorilla? Un gorilla è stato cresciuto mangiando quello che voleva. L'altro gorilla è stato cresciuto a stecchetto, zucchine, carote. Sì, è vero. Il gorilla cresciuto con una nutrizione migliore è vissuto un anno in più. Ma che vita di merda ha fatto? Ecco, e a quell'emocina tu cosa gli dici? Difficile che gli dici, ma a fine della tua vita, se avessi un anno in più, faresti la firma. Ma tanto adesso non è la situazione che stai vivendo. Quindi impedire, vietare, pensa ad esempio agli Stati Uniti d'America, il proibizionismo sull'alcol, hanno originato una disgrazia che viene perpetrata ancora oggi con l'alcolismo. Una disgrazia. Ora, se invece tu dialoghi con la tua mente e dici, senti, la cioccolata, beh, mangiarla sempre, magari, no, 2-3 tavolette al giorno, chili di Nutella, però facciamo così, moderiamola. E quindi magari, ecco, oggi ci concediamo un pezzo di cioccolato. Vabbè, fine settimana una tavoletta. Ora, però, attenzione, anche questo segreto porta con sé una difficoltà. Quale? Attenzione bene, perché se decidi di applicarlo e non mi segui con attenzione e non applichi ciò che ti dico, ti infilerai in un pasticcio. Perché? Dice, vabbè, ho messo la finestra, quindi a fine settimana c'è la mia tavoletta di cioccolato del Talmone Torino che mi aspetta. Faccio tutta la settimana perfetta, non mangio la cioccolata, poi arriva la domenica e finalmente mi posso mangiare la cioccolata. E che poi la tua mente dice, ma perché solo la domenica? Hai mangiato la cioccolata oggi, che domani va bene lunedì, magari una tavoletta un po' più piccola, però dai. Solo che quando metti in bocca una pallina di Lindt e senti il gusto, dici, vabbè, però in fondo due che cosa cambiano? In fondo tre? Beh, dai, riprendo domani. Andare a toccare le nostre passioni, i nostri vizi, le nostre difficoltà, se non le sospendiamo, originano. Ma se le sospendiamo, originano. E quindi come faccio a non originare? Oltre il fatto di avere un'attività della tua routine, del tuo programma che sta funzionando, che è sempre presente e che quindi deve avere la caratteristica di essere super mega semplice e che puoi fare in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione, in qualsiasi posto ti trovi. E poi non ti devi mai vietare nulla, ma devi avere la possibilità di costruire delle finestre dove ti dà la possibilità di fare anche quello che non sarebbe permesso. Ma poi devi avere qualcosa durante il periodo routinario in cui stai mettendo in atto la tua progettazione, qualcosa che sostituisce quel piacere con qualcos'altro che ti fa altrettanto piacere. Supponiamo che tu sia appassionato di costruzione di diorami. E allora non vedi l'ora di poter passare la sera a costruire diorami ed ecco che non mangi più porcherie davanti alla televisione. Perché diciamocelo, ad esempio, io personalmente detesto proprio il cibo del McDonald's, quindi non è che faccio fatica a non andare perché il McDonald's è Satana, perché non mi piace. Ok? Ma supponiamo che io sia appassionato di McDonald's. Molti formatori ti direbbero, non devi mangiarlo mai per tutta la vita, perché se entrerai anche solo una volta al McDonald's morirai in atroci sofferenze. Non è vero. Se tu anche una volta ogni settimana, 15 giorni, vai da McDonald's e ti sfondi con due cheeseburger e patatine fritte con salsa, ecco, nel lungo termine della tua vita non succederà nulla perché gli altri 99 giorni su 100 mangi bene. Il problema è il contrario, è mangiare bene 10 giorni e recarsi 90 giorni da McDonald's. Ma viviamo in una società che per noi perfettini, se tu ti riconosci in questa categoria, gli eccessi sono sempre più presenti. Devi diventare sempre più ricco. Una volta bastava diventare milionario, oggi ci divento milionario, la gente ride. Milionario! Ma se c'è una classifica infinita di bilionari, quindi oggi avere qualche milione, bah, non dice neanche più di tanto. Qualche centinaia di milioni va già meglio, dici divento bilionario. E poi i follower che hai su Instagram, come ne hai solo 1000, dovresti averne 30.000. E così via. È una società degli eccessi. E quindi siamo addestrati tutti i giorni a dare in eccesso, e per le persone che tendono a volersene perfette è una disgrazia. È una vera disgrazia. Leggevo, e suggerisco, anche se secondo me è un po' svitata, ma inteso, secondo me è un po' eccessiva, ma è un libro da leggere, Il potere del riordino, della Kondo, che è una giapponese che insegna alcuni precetti su come possiamo liberarci al meglio dell'eccesso che abbiamo intorno a noi. Però quello che lei dice all'interno del libro, e lo condivido, dice: quando tu svuoti un armadio, una stanza, fai tre mucchi. Uno è il mucchio delle cose che tu usi veramente tutti i giorni. Io l'ho fatto, ad esempio, l'altra settimana per le mie scarpe. A un certo punto ho detto: ma cosa sto facendo? Ho un sacco di scarpe che, di diverse tipologie a seconda di quello che faccio, non ci stavano neanche dentro lo stipetto, che ho detto: ma ho bisogno di uno stipetto più grande. Poi mi sono ricordato la Kondo e ho detto: no, hai bisogno di mettere solo le scarpe che usi. Allora le ho tirate fuori tutte, ho fatto i mucchi, l'ho divise, ho rimesse dentro. Adesso ci sono 6 paia: uno per fare il trekking, uno per fare il pickleball, uno per andare a correre, uno per la giornata, le scarpe da ginnastica che uso tutti i giorni, uno per gli stivali e uno per le cioccolate. Sono 6 o 7 paia. Basta, finito, è tutto ordinato, preciso, il resto non c'è più. Ora, questa metodologia del metti in un mucchio tutto quello che usi veramente, quello che usi, poi metti in un mucchio quello che ti sembra, però potrebbe essere utile. Magari lo userei, ad esempio, e l'altro è: non lo uso. Quello che non lo usi lo regali, lo vendi, addirittura le dici: lo butto, ma io sono una persona che tende a non buttare, e quello centrale lo metti via in una scatola. Fra 6 mesi andrai a riprendere la scatola. Se non ti è mai venuto in mente di andare a cercare cosa c'era nella scatola, o non ti è mai venuto in mente di aspetta, o proprio ti sei trovato in una condizione di oddio mi manca, ecco, allora anche quello lo regali, lo vendi o lo butti. Ora, perché dico questo? Perché un po' di attenzione all'eccesso che noi sperimentiamo tutti i giorni, perché siamo spinti tutti i giorni dal consumismo, dal capitalismo, che oggi non ha più freno, no? Perché oggi il comunismo in Occidente non esiste più, e quindi non c'è più nessun freno al capitalismo, come vediamo anche per i lavoratori. Una volta c'era chi proteggeva i lavoratori, se oggi ci fossero ancora i sindacati, ci fosse Bertinotti in Italia, qualcuno direbbe: ma sta storia dell'intelligenza artificiale, fino a ieri tutte quelle persone servivano, adesso giù di licenziamenti, 8.000 di qua, 15.000 di là, milioni di persone perderanno il posto di lavoro. E beh, qualcuno avrebbe detto qualcosa. Invece oggi non c'è più freno a questo, non c'è più nessun comunismo che frena il capitalismo. Oh, notate bene, io non sono né comunista né capitalista a priori. Penso che ci siano delle buone cose nel comunismo, buone cose nel capitalismo, cattive cose nel comunismo e cattive cose nel capitalismo. Quello che non va bene è che oggi al capitalismo e al consumismo sfrenato, al potere di Rothschild, del nuovo ordine mondiale, di tutto quello che sta succedendo, non c'è un freno, non c'è un bilanciamento, non c'è nulla. E quindi non c'è più ritegno. E anche noi purtroppo potremmo cadere in quello. E allora chiudiamo la nostra puntata con: vuoi avere più chance per ottenere grandi risultati con un programma che funziona, che hai messo giù nero su carta, ma che inevitabilmente dovrà affrontare le forche caudine, dovrà affrontare momenti di difficoltà, dovrà affrontare anche le tue difficoltà interiori? Allora, di tutte le attività, scegliene una, la più semplice, la più facile, che puoi tenere come cardine per tutto l'anno. Accetta il fatto che ci saranno dei momenti in cui non riuscirai a fare ciò che devi fare, deciderai tu di non farlo. Quelle sono finestre, chiediti di rientrare in asse il più rapidamente possibile dopo che hai fatto lo svacco, lo sgarro, lo sgancio, e chiamalo come vuoi. Quelli saranno i tempi che ti renderanno vincente nel medio-lungo termine. Gli altri non faranno nient'altro che generare ulteriori eccessi che alla fine non ti porteranno a raggiungere ciò che desideri. Ma adesso l'asso nella manica ce l'hai, sta a te utilizzarlo. Se questo episodio ti è piaciuto e lo ritieni utile, ti chiedo gentilmente di dare una valutazione, 5 stelle è meglio, e anche di mettere un tuo commento per aiutarci a diffondere questa trasmissione il più possibile, e se vuoi condividendola anche con i tuoi amici e le tue amiche. E se vuoi seguirmi dal vivo, puoi cliccare sul canale Telegram che trovi in descrizione, perché ogni giorno sono in diretta su Radio Freedom.